Allora, questa scrittura, queste parole, si è compiuta oggi. Gesù non dice ieri, cioè non è l'evocazione nostalgica di una meraviglia di Dio che accadde nel passato, la promessa al popolo di Israele, appunto, memoria di un prodigio. E non dice neanche domani, futuro indeterminato. Gesù dice oggi si è adempiuta questa parola che voi avete udito con i vostri orecchi. È alla vostra portata, ce l'avete tra le mani, cioè l'avete nella vostra intelligenza, nel vostro cuore, nella vostra coscienza. E anche nelle scelte responsabili. Questa premessa mi sollecita a proporre alla riflessione tre riflessioni. La prima che mi sembra di cogliere nel Vangelo è questa. Gesù apre contraddizioni nelle coscienze, svela ai suoi concittadini che la superbia della loro obbedienza a Dio non era che una simulazione di attaccamento a se stessi, orgogliosi del loro privilegio, essere possessori della promessa. Un istinto di potenza, diremmo, inasprito dal fatto di essere dominati dai romani. Si sentono come umiliati e allora si fanno fieri di questo privilegio, loro lo vivevano come privilegio, della promessa di Dio. Faccio una piccola nota. Per il nostro tempo, la nostra cultura, quanto è facile parlare dell'amore, della carità, come espressione di buoni sentimenti e anche di buone intenzioni e magari anche di buone opere, ma si lascia intatta la realtà. La si camuffa. L'esempio, quello più eclatante, è lo sfruttamento delle risorse e della natura e della terra e anche umane, lo sfruttamento delle risorse dei poveri. Non vi dice niente quando si sente dire: spostiamo la produzione là, dove costa di meno, tirano il banchettino, mangiano in fretta, poi riprendono a lavorare. Oppure quando si dice, questo è bestemmia, la guerra umanitaria. Una contraddizione terribile. Allora una seconda considerazione. Gesù rivela in quella sinagoga il sabato un aspetto nuovo della carità, cioè tira giù il velo dalla contraddizione in cui vivevano anche i suoi concittadini. Infatti, questi concittadini, da una parte dichiarano di essere depositari della promessa di Dio, dall'altra ne impediscono la realizzazione. Le condizioni storiche di Gesù, che Gesù richiama, sono significative in proposito. Quando ci fu la carestia nella terra di Israele, il miracolo del profeta avvenne fuori dai vostri confini. Naam, il Siro, era un non ebreo, ma a lui fu manifestata la potenza di Dio. Anche qui una noticina. È quello che può capitare al nostro mondo cosiddetto cristiano. Quando si tenta di imprigionare la forza della parola di Dio dentro schemi. Entriamo nei cosiddetti schemi, appunto, dentro. Se sei dentro sei buono, se sei fuori sei cattivo, o non vali, o non sei a posto. Se poi entriamo nei cosiddetti temi eticamente sensibili, figurati. Ci siamo intesi, no? Abbastanza chiaro. Però è naturale chiederci anche, ma che cos'è questa promessa di Dio? Speranza? Si può dire così? La forza innovativa del cambiamento, la speranza. L'unità del genere umano. Siamo tutti coloro che possono, sono amati da Dio, tutti. L'uguaglianza fra gli uomini e le donne di ogni generazione, l'uguaglianza. Il dominio degli uomini sulla creazione, scienza, genetica. La condivisione dei beni. Oh, che riempimento di bocca, il bene comune. L'economia di condivisione. Il mercato di condivisione. Ma quando si parla di promessa di Dio, se andiamo a spulciare, e neanche tanto spulciare, andiamo a leggere e a meditare la parola di Dio, ste robe le troviamo. Certamente mi potete dire, e me lo sono detto, me lo dico, che tutto questo è il sogno di tutti gli uomini. Per dei credenti in Cristo, la certezza che il sogno si realizza. Oggi si è compiuta, dice Gesù. Certo, con l'apporto e la fatica del lavoro dell'intelligenza, degli studi, delle scoperte, della scienza, ma tutto il sogno deriva dalla promessa, dalla parola, dalla notizia buona di Gesù, che Lui è la garanzia di questa promessa. Un'ultima considerazione. Gesù Cristo, per Lui la carità è lo svelamento della condizione ultima dell'uomo, la manifestazione dell'amore con cui Dio ama e non può fare a meno di amare l'uomo. Allora, esercitare la carità significa svelare i camuffamenti che sottostanno a molti atteggiamenti che pure chiamiamo carità. Faccio due esempi velocissimi perché già mi avete sentito altre volte farlo. Diciamo, aiutiamo i poveri, che è un'espressione molto ambigua, ma lasciarli poveri o sfruttarli con dei regalini. Noi mangiamo il cioccolatino, la carta stagnola, la raccogliamo e la mandiamo là. Non so cosa faranno. Ma l'esempio più crudo, ci sono uomini e donne virtuosi che hanno soggiogato o soggiogano le coscienze delle persone. E si dice lo facciamo per il loro bene. Virtuosi a tal punto da soggiogare la coscienza degli altri. Non entriamo appena nei monasteri. Stiamo anche nei dintorni delle nostre liturgie, delle nostre pratiche, delle nostre... Non andrete mica a farvi benedire la gola, vero? Gesù Cristo rompe questo modello dentro al suo mondo, dentro la sua storia di popolo, però portava un messaggio genuino, un messaggio di verità. Conclusione: per noi, per non dichiararci impotenti di fronte al messaggio di Cristo, non è che dobbiamo andarcene fuori da nessun posto. Se nel posto in cui siamo poniamo segni che hanno sono semplici se volete, ma hanno il sapore dell'universalità, perché sono segni veri, noi facciamo oggi, si è adempiuta questa scrittura. Perché guardiamo, parliamo, poniamo appunto gesti che rispondono alle attese e ai bisogni anche di quelli che sono fuori dai confini e non tanto geografici, ma esistenziali. Lì compiamo lo stesso gesto di Gesù, quello che ha compiuto nella sinagoga di Nazaret. Ah, ma loro, i nazaretani, mentre dice, ah, ma che bello Gesù, fa i miracoli, tutti ne parlano. Poi dopo quando va a toccarli, ah no, questo qui non sta mica bene, non ha il marchio della promessa di Dio, questo bestemmia. Portiamolo su un monte e vediamo di eliminarlo. Quando si dice nessun profeta in patria, perché parlava dei fuori confini, e tutto cambia. Posso fermarmi qui? Gloria a Dio nell'alto del cielo.
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.